Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Immaginiamo che tu lavori in una mensa dove si prepara cibo per una grandissima fabbrica con più di 1000 operai. Se tu dovessi scoprire con certezza che il cibo è stato contaminato con una batteria molto pericolosa, che mangiando anche una piccola quantità provoca una grave malattia e spesso la morte, ma per motivi politici la ditta, tu vai al tuo capo e ti dice non dire niente, perché creerebbe grossi problemi, perderebbero l'appalto e tutto quanto. E quanto sarebbe giusto per te di insistere di far sapere questa notizia? Il cibo è contaminato, lo sai, sei certo. Ma tu vai e non ti credono. Quanto sarebbe giusto insistere? O se, ma io sono andato al capo e ha detto di non pensarti, non preoccuparmi, e quindi non aspetto a me. Sarebbe giusto? Sarebbe giusto dire, ma io ho provato, ma... E poi ho detto a alcuni colleghi prima di pranzo, ma non hanno voluto ascoltarmi, quindi basta. O saresti colpevole davanti a Dio di non insistere? Quanto sarebbe importante. E anche se le persone non vogliono ascoltare, sarebbe importante fare il tuo meglio a convincerli a non mangiare quel cibo. Noi che abbiamo Cristo, abbiamo una notizia certa che è molto più grave di solo cibo contaminato. Noi abbiamo imparato da Dio che ogni uomo è un peccatore e che davanti a noi c'è il giudizio. È stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopo di ciò viene il giudizio. Noi sappiamo questo. E noi abbiamo ricevuto da Dio il mandato di annunciare il peccato, il giudizio e il perdono per coloro che si ravvedono e pongono la fede in Gesù Cristo. Oggi vogliamo continuare a considerare gli avvenimenti che troviamo in Atti capitolo 2. Finora abbiamo visto, in questo capitolo, abbiamo visto l'arrivo dello Spirito Santo, confermato con il miracolo che i discepoli lì a Gerusalemme hanno parlato nelle tante lingue delle persone che erano a Gerusalemme, da altre nazioni, proclamando Dio. La gente di Gerusalemme capiva che questo era un miracolo, capivano benissimo, ma come mai che i loro Galilei riescono a parlare nelle nostre lingue? Questo è un miracolo, cosa vuol dire? E Pietro ha spiegato quello che vuol dire. Questo è un adempimento della profezia in Gioele, che finiva con chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, quella profezia. E poi Pietro, usando delle profezie, ha mostrato che voi avete crocifisso Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio, che voi sapete benissimo. E c'è una profezia che dice che il Cristo non resterà nella tomba, ma sarà risuscitato. Ma Davide, che ha scritto quella profezia, è rimasto nella tomba. Quello parla del Cristo, e noi 12 uomini davanti a voi siamo testimoni che Gesù è risuscitato. Inoltre c'è una profezia che dice che il Cristo, Davide dice, il Signore dice al mio Signore, ha detto allora, il Cristo è anche il Signore, è Dio. E noi siamo qui per dirvi che quel Gesù che voi avete crocifisso è il Cristo ed è il Signore. E lo Spirito Santo ha colpito il cuore di tante persone, circa 3.000, che vedevano il loro peccato davanti a Dio. Allora riprendiamo il brano lì in Atti 2:37. Ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Solo lo Spirito Santo può capire il cuore di una persona. Egli usa la predicazione. In Romani 10 leggiamo: se non sentono non possono credere, ma se non credono, se non sentono, come possono sentire, scusate, se non c'è chi predica? Lo Spirito Santo convince, ma convince tramite l'annuncio dell'Evangelo. Però solo Lui può colpire il cuore. E quel giorno colpiva il cuore di queste quasi 3.000 persone. Vedevano la loro colpa, vedevano il loro peccato e volevano sapere cosa potevano fare. Avevano visto che Gesù è il Cristo, è il Signore. La soluzione che Pietro ha spiegato loro non era: allora dovete cercare di osservare i comandamenti di più, dovete fare più sacrifici, dovete fare più elemosine, dovete essere più buoni. No, non era la soluzione. L'unica soluzione è di che sia applicato a noi l'opera di Gesù Cristo sulla croce. Solo così una persona può essere perdonata. Infatti, la risposta a Pietro alla loro domanda: fratelli, che dobbiamo fare? Versetto 38. Allora Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Come abbiamo visto nell'ultimo sermone, il ravvedimento è quando uno cambia mente, cambia idea. Prima vedeva Gesù con solo uomo, adesso lo vedo come chi può salvare me che sono condannato. E lo si vede Gesù così. Il battesimo nel nome di Gesù Cristo, per loro che avevano visto Gesù come Gesù il Nazareno, era una dichiarazione pubblica della loro fede in Gesù come il Cristo e il Signore, colui che poteva salvarli. Quindi questo è quello che Pietro ha detto a loro, che avrebbero ricevuto perciò, facendo quello, il perdono dei peccati. Loro capivano di essere terribili peccatori, ma anch'io sono un terribile peccatore. Alla luce della santità di Dio, sono un terribile peccatore. Mi fa male vedere il mio peccato. E ringrazio Dio per Cristo. Non solo possono ricevere il perdono dei peccati, ma anche il dono dello Spirito Santo, colui che rigenera, colui che opera dentro per santificare, colui che produce frutto dallo Spirito, colui che sigilla ed è la caparra della piena redenzione e tante altre cose. Abbiamo letto nel versetto 39 che l'offerta del perdono e dello Spirito Santo era per quei giudei che avevano crocifisso Cristo. Era per i loro figli, ovvero discendenti, ma era anche per tutti coloro che sono lontani, non giudei. Specificamente, per quanti Dio ne chiamerà. L'offerta del perdono è per tutti e sarà creduto da quelle che Dio ne chiamerà. 39 dice: poiché la promessa è per voi, per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Ed io a quel punto non posso non fermarmi, devo fermarmi per dire grazie al Signore che mi hai chiamato, grazie che l'Evangelo è arrivato a me, grazie che qualcuno ha predicato a me e tu hai aperto i miei occhi, mi hai fatto vedere il mio peccato, mi hai fatto vedere Gesù. Allora, questo è quello che abbiamo visto l'ultima volta, o volte. Adesso vorrei riprendere il brano e continuare a considerare il resto di quello che Pietro dice a queste persone, come hanno risposto, perché è molto, molto utile per noi di sapere come spiegare il Vangelo. Quindi proseguo con versetto 40. e con molte altre parole li scongiurava e li esortava, dicendo: salvatevi. E veramente quello è scritto nel passivo. Siete salvati da questa perversa generazione. Pietro non si fermava a solo dire le cose che riguardavano la salvezza. Aveva già detto: che dobbiamo fare? Ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo e sarete perdonati. Riceverete il dono dello Spirito Santo. Non si è fermato lì. Ma quello è il modo di essere salvato. Ma non si è fermato lì. Dopo aver spiegato l'Evangelo con molte altre parole, li scongiurava, li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Notate prima che con molte altre parole. Non c'è nulla nella vita importante quanto il perdono dei peccati. Quanti genitori: oh, io voglio che mio figlio possa trovare un lavoro stabile, un lavoro sicuro. Voglio aiutarlo a stabilirsi nella vita. Voglio dare a lui belle esperienze. Ma che importa che lavoro che ha? Che importa quanti soldi che ha? Che importa che ha un lavoro stabile? Che importa? Scusa, serio, che importa? Se uno arriva alla morte essendo molto travagliato per anni con vari lavori, uno arriva alla morte avendo avuto un lavoro bello che paga sempre tanto, che cambia se entrambi vanno al tormento eterno? Quello che ha avuto una bella vita nel tormento dirà: ma almeno ho avuto una bella vita. Se pensate quello, andate a leggere Luca 18, il ricco e Lazzaro, e come parla il ricco che aveva avuto la bella vita. E lui, l'unica richiesta, quando ha capito che la sua situazione non si cambiava, era: per favore, ti prego, mandalo a casa dei miei fratelli, che possa avvertire loro affinché non devono anche loro venire qua. Ciò che importa è la salvezza, il perdono dalla condanna. Perciò quando parliamo con altre persone di questo messaggio, è giusto parlare con una certa forza, con una certa insistenza. E a volte servono molte parole, alla luce di quanto il nostro messaggio è il messaggio più importante della loro vita, della loro eternità, anche se loro non ne sanno. Ma certamente non ne sanno, e per quello che hanno bisogno di risentire. Le persone solitamente hanno un concetto molto storto di Dio, molto storto del peccato. Hanno un concetto, ma è un concetto sbagliatissimo. Perciò non basta una piccola spiegazione, perché per loro quello che diciamo viene passato tramite un filtro di quello che già pensano. E loro sentono di un giudizio e loro pensano: va bene, ma scusami, Dio è tanto buono. E tu mi dici che condannerà quasi tutti, ma io so che Dio è buono. Ed è molto misericordioso, mica posso credere quello che mi dici tu. Quindi, non bastano poche parole. Pietro, fidandosi dell'opera dello Spirito Santo, lui era pieno dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo era all'opera e lui, con molte altre parole, scongiurava loro per correggere le loro idee e far capire l'urgenza di questa scelta. Poi dice: scongiurava e esortava. Sono parole forti. Lui capiva l'immensa importanza di ottenere il perdono. Capiva che i suoi ascoltatori avevano davanti a loro un tormento eterno e che solo tramite il messaggio che lui stava predicando potevano essere perdonati e salvati. Perciò non poteva tacere. Non poteva solo parlare: allora io vi spiego quello che io credo. Lui non annunciava quello che credeva lui. Non diceva: allora io credo che Gesù sia l'unica via. Lui annunciava, scongiurava loro di entrare per la porta stretta, che è l'unica porta che porta alla salvezza. Scongiurava, esortava con molte parole Questo è forte. Questa non è la moda. E purtroppo non è sempre quello che faccio. E non è l'unica volta che la troviamo così nella Bibbia. Questo è quello che troviamo. E cos'è che diceva? Aveva già spiegato l'Evangelo. Che cosa esortava loro? Che cosa scongiurava loro? Salvatevi da questa generazione perversa. Siete salvati da questa perversa generazione. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire quella frase? Salvatevi o siete salvati da questa perversa generazione. Lui sta dicendo salvatevi da questa generazione. Sta dicendo questa è la vostra generazione. Voi fate parte di quella generazione, è la vostra. Voi state camminando su una via storta, che nella Bibbia vuol dire Dio dice di camminare nella via di giustizia e voi state camminando in un modo storto in un'altra via, non quello di Dio. Siete perduti. Pietro stava dichiarando in termini chiari, voi siete malvagi. La vostra via è sbagliata. E l'unica salvezza non è solo il perdono che aveva già spiegato, ma è una nuova vita. Salvatevi da la generazione che ha una via perversa e storta. Perversa vuol dire storta. Salvatevi da quella via. È la vostra via. La salvezza non è solo il perdono per restare nel peccato. No, lui nell'evangelizzare dice la salvezza è perdono per non vivere più nella via storta, perversa, dove vivete fino ad oggi. Annuncia loro già a quel punto che la salvezza comporta una nuova vita. Salvatevi da questa perversa generazione vuol dire separazione dalla vita di peccato. Fino a quel punto la vita normale per ogni persona è il peccato. La salvezza ci salva dalla vita di peccato. Quindi è importantissimo che noi comprendiamo questo. La salvezza non è solo perdono dalla colpa, perdono dei peccati, ma è salvezza da una vita di peccato ad una vita di santità. È una separazione dalla vecchia vita in cui il peccato regnava per produrre una vita di santità. Abbiamo sentito, ma voglio leggere ancora Romani 6, da 11 a 19, che spiega proprio questo. Trovate Romani 6, 11 a 19, e troviamo l'Apostolo Paolo che sta dicendo la stessa cosa in modo molto chiaro. Notate che la salvezza, come Paolo spiega, guidato da Dio, non è solo il perdono, ma è una vita in cui il peccato non regna più nella vita della persona salvata. Romani 6, 11. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio, in Gesù Cristo, nostro Signore. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che dunque, peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che a chiunque voi offrite come servi per ubbidirgli, siete schiavi, sarebbe la parola giusta, di colui al quale ubbidite? O del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia. Ora, sia ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso. Essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti schiavi della giustizia. Io parlo in termini umani, per la debolezza della vostra carne. Perciò, come un tempo prestaste le vostre membra per essere serve, schiavi dell'impurità e dell'iniquità, per commettere l'iniquità, così ora prestate le vostre membra per essere schiavi della giustizia, per la santificazione. La vera salvezza. Certamente, grazie a Dio, provvedi perdono del peccato, ma non solo. Libera la persona che non è più schiava del peccato per non vivere più nel peccato. Quindi, permette alla persona, e la vera salvezza è quello di essere uno schiavo di Dio, della giustizia di Dio, camminando in santità nella via diritta della giustizia. La salvezza vera produce una vita di santità. Questo è il messaggio che Pietro sta predicando, scongiurando loro di ravvedersi lasciando quella via per aggrapparsi a Cristo, per avere la nuova via. E così predicava Pietro, scongiurando, esortando. E anche noi dobbiamo scongiurare ed esortare le persone che Dio mette nella nostra vita. Dobbiamo esortare, scongiurare, di riconoscere la loro condizione, aggrapparsi a Cristo per camminare in santità per mezzo dell'opera di Dio in loro. Notate che Pietro non ha aspettato, dopo la salvezza, di iniziare a parlare della santità. Ha parlato prima, e vediamo questo anche in Cristo. Gesù dice, se uno vuole venire dietro a me, rinega se stesso, prende la sua croce e mi segua. Cioè spiegava proprio a quel punto che era una vita di rinegare la carne. Così dobbiamo noi proclamare il Vangelo. Ma vi dico una cosa. Se tu scongiuri ed esorti la gente, e se loro non vogliono Cristo, come ti vedranno? Come ti vedranno? Se tu fai discorsi posto intellettuali, e, sai, io credo così, e hai bisogno tu di questo, e vorrei che tu pensassi a queste cose, ti prego, e poi ci vediamo forse un altro giorno. Ti vedranno come beneducato, ti vedranno come ragionevole, che non insisti troppo, non sei uno di quelli, e ti vedranno forse anche abbastanza bene. Ma se tu scongiuri e esorti con molte parole, e se loro non vogliono Cristo, ti vedranno male, ti vedranno come esagerato, ma solo tu hai la verità, ma sei così dogmatico, ma scusami, questo è quello che credi tu, ma io credo qualcosa di diverso, ti vedranno male. E molto spesso, preferendo l'approvazione degli uomini anziché l'approvazione di Dio, non vogliamo essere visti male. Ma non possiamo salvare noi né scongiurando né parlando in modo un pochettino per non offendere. È solo Dio che salva, ma Dio salva quando proclamiamo il messaggio in modo chiaro. Infatti notiamo in 41 il risultato. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunti circa 3.000 persone. Tramite la predicazione di Pietro e le molte parole con cui scongiurava loro e esortava loro, lo Spirito Santo ha scelto di toccare e colpire quasi 3.000, circa 3.000 persone con la gravità del loro peccato, la loro condizione davanti a Dio, il fatto che Gesù è il Cristo, l'unico che poteva salvare loro, e poi ha spinto loro al ravvedimento. E a veramente credere in Gesù come Cristo Signore, appunto che erano pronti ad essere battezzati. Notate che hanno ricevuto la parola con gioia, lietamente. L'Evangelo è buona notizia. È buona notizia per chi capisce il peccato. E per chi non capisce il peccato, qual è il messaggio della croce? Dice in 1 Corinzi, è pazzia. Allora, se tu vuoi essere visto bene, vuoi che loro ti vedano con... Ma no, non è fanatico, è una persona ragionevole. Allora, non stai predicando il Vangelo. L'Evangelo chiaramente, perché l'Evangelo è pazzia. Se Dio non opera. E questo è il messaggio che salva. Paolo dice, noi, i giudei vogliono miracoli, i greci vogliono sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso. Che scandalo per i giudei ed è pazzia per i greci. Loro hanno ricevuto con gioia, lietamente. Ricordate in Matteo 13, Gesù dice di quell'uomo che trova il regno dei cieli, che vuol dire trova la salvezza, così dice di lui, 13:44, il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, trovandolo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Trovare la salvezza è trovare il tesoro più grande della vita. Vuol dire essere liberato e perdonato dal peso di peccato. Vuol dire essere riconciliato con Dio. Vuol dire ricevere il dono dello Spirito Santo e tutte le benedizioni che comporta avere lo Spirito Santo. In Atti 2, questo brano, versetto 41, dice: quelli dunque che ricevettero la sua parola. La salvezza avviene quando uno riceve con cuore la verità dell'Evangelo. Non basta credere, sì, infatti, sì, sì, ci credo. No, no, non è crederci. Ricevere va molto oltre a credere intellettualmente. Ricevere è accogliere con tutto cuore le verità nella propria vita. E quindi quando dice che queste persone hanno ricevuto le parole, quelli che ricevettero la sua parola, vuol dire, è vero, abbiamo noi crocifisso Cristo. È vero, siamo colpevoli davanti a Dio. È vero, Gesù è il Cristo che può procurarci salvezza. È vero, Lui è il nostro Signore, quindi dobbiamo essere sottomessi a Lui. È vero. Ed è vero che ravvedendoci che Dio ci perdonerà. È vero. Ricevere la parola di Pietro vuol dire quello. Di veramente credere di cuore quello che Pietro aveva detto. E visto che lo Spirito Santo aveva lavorato in loro, ricevettero veramente la parola di Pietro, queste verità. E oggi la stessa cosa. Tu puoi parlare con tante persone e ci sarà quella volta. E prego quelle volte che lo Spirito Santo toccherà. E tutto cambia. E non ti vedono come fanatico, perché tu scongiuri. Ti ringraziano perché tu le hai fatto capire, non capendo che era lo Spirito Santo tramite le tue parole. E cosa è successo a quelli che ricevettero la sua parola? Furono battezzati. Furono battezzati quando? Quel giorno. Furono battezzati. In quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Hanno ubbidito subito al comandamento di essere battezzati. La vera fede produce sempre vera ubbidienza. Pietro aveva dichiarato che serviva il battesimo e subito quel giorno stesso tutti coloro che hanno creduto furono battezzati. Il battesimo è il primo passo per uno che si ravvede e crede in Cristo. Se ricordate, prima di salire in cielo, appena prima, Gesù Cristo aveva comandato agli apostoli di predicare l'Evangelo in modo di fare i discepoli e di battezzare coloro che avrebbero creduto. Io voglio leggere quel brano per voi, Matteo 28, 18 in poi. Notate l'ordine qui. Predicare l'Evangelo, battezzare chi crede e poi insegnare ad osservare. Questo è Matteo 28, 18. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. Notate che nell'ordine detto da Gesù, il battesimo viene subito dopo la salvezza fatta ai discepoli, battezzandoli. Poi viene l'insegnamento non solo di sapere tutto, ma di ubbidire a tutto. Quello non avviene in un giorno, ma avviene negli anni. La salvezza viene seguita con il battesimo. E nella Bibbia, ogni volta che c'è battesimo, no, parlando di quelli in Cristo, non Giovanni Battista, è subito dopo la salvezza. Non è mai in avanti. È subito quel giorno. Allora io non ho problemi se ci organizziamo che c'è una salvezza giovedì sera e si fa domenica mattina. Non ho problemi, però biblicamente è quel giorno. Ricordate in Atti 8 Filippo che spiega il Vangelo all'eunuco di Etiopia? Allora, interessante. Pietro aveva spiegato del battesimo prima che furono salvati. Giusto? Cioè, è chiaro. Filippo lo fa, trovate il brano, Atti 8, 35 a 38. A che punto ha Filippo spiegato il battesimo a questo eunuco? Prima o dopo la sua salvezza? Inizio con versetto 35. Prima lui corre, vedi questo tizio che sta leggendo, tu capisci, ma come posso capire che uno non mi aiuta? Ma vieni su che mi aiuti. Ok. Allora, 35, Filippo prese la parola e cominciando da questa scrittura, Isaia 53, lì annunziò Gesù. Questo qui di Gesù non sapeva. E mentre proseguivano il loro cammino, giunsero ad un luogo con dell'acqua. E l'eunuco disse, ecco dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato? E Filippo disse, se tu credi con tutto il tuo cuore, lo puoi. Ed egli rispose dicendo, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Allora comandò al carro di fermarsi, erambi due, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua ed egli lo battezzò. Allora, aveva spiegato il battesimo, spiegava prima o dopo la salvezza di questo eunuco? Prima. Come sapeva l'eunuco che serviva il battesimo? L'eunuco qui non è scritto quando, ma si sa dal contesto. Ecco dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato? Quella frase lì. Filippo non sapeva che aveva creduto. Cosa ti comunica chiaramente? Cosa ne sapeva lui del battesimo? Sapeva quello che aveva sentito da Filippo. Perché Filippo ha predicato lo stesso messaggio che Pietro aveva predicato. Allora questo qui aveva detto, allora chi crede in si ravvede e crede in Gesù, essendo battezzati nel nome di Cristo, sarà perdonato. E lui, ma io credo in Gesù? Però non aveva detto ad alta voce, ma vede l'acqua. Dice, ecco dell'acqua. Cosa mi impedisce di essere battezzato? Perché non vuoi battezzarmi? E Filippo dice, ma se tu credi col cuore. E lui dice, io credo col cuore che Gesù Cristo è il figlio di Dio, che comprende tutto il resto. Essendo Gesù Cristo, vuol dire morto, risorto, eccetera. E allora Filippo dice, certo puoi essere battezzato, vieni perché tu credi. In un certo senso, questo aiuta chi crede a capire il costo della salvezza. Cioè, dove capire? La salvezza è un dono. Però è un dono di così immenso valore che uno deve desiderarlo più della vita stessa. Nell'esempio in Matteo, che ho letto, l'uomo trova il tesoro, va per la gioia che ne ha, vende tutto quello che ha, compra quel campo. Quando Gesù parla con la donna samaritana, mette davanti i suoi peccati, che deve riconoscere pubblicamente chi è, che ha fatto. Quando parla con il giovane ricco, dice, tu vuoi la salvezza, devi andare a vendere tutto quello che hai, dai via tutto ai poveri. Non che comprava la salvezza, ma doveva voler la salvezza, appunto, che era disposto a lasciare tutto. La salvezza arriva solamente a chi la desidera con tutto il suo cuore. Quindi, in un certo senso è molto costoso, pur essendo totalmente un dono. Gesù dice che chi voleva venire dietro a lui doveva rinnegare se stesso, prendere la sua croce e seguirlo. Dice chi vuole salvare la sua vita la perderà, chi perde la sua vita per amore mio e dell'Evangelo la salverà. Il battesimo può essere e spesso è molto costoso. Per questi giudei a Gerusalemme, essere battezzati nel nome di Gesù come Cristo era estremamente pericoloso e costoso e rischioso. Da poco Gesù era stato arrestato e crocifisso. Era stato dichiarato opposizione verso i suoi seguaci. Quindi essere battezzato nel nome di Gesù come Cristo era un modo di pubblicamente identificarti come uno di loro. Questo rischioso creava grandi problemi con lo Stato, con la società, ma non solo. Anche problemi in casa erano probabili. Ricordate le parole di Gesù che forse tanti di loro avevano sentito? Quando Gesù dichiara in Matteo 10:34, non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettervi la pace, ma la spada, perché io sono venuto a mettere disaccordo tra figlio e padre, tra figlia e madre, tra nuora e suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Molto probabilmente per molti di questi giudei il fatto che sono stati battezzati nel nome di Cristo, identificandosi così come discepoli di Cristo, creava grande disaccordo in casa loro. Però nonostante il costo nella società e in casa, circa 3.000 persone furono aggiunte quel giorno alla chiesa che Dio aveva appena fondato. Volevano Cristo più di quanto volevano evitare i problemi. 3.000 persone in un giorno. Incredibile! Solo Dio potrebbe fare una cosa del genere. Io prego che possiamo noi comprendere di più che Dio può fare qualsiasi cosa. Se consideriamo il livello di opposizione a Gerusalemme in quel momento a Cristo e ai suoi seguaci, e quanto era costoso credere in Gesù come il Cristo, e quanto era costoso essere battezzato pubblicamente, che è quello che Pietro aveva appena annunziato, allora cominciamo ad iniziare questo miracolo di 3.000 persone che hanno creduto, hanno ricevuto la parola e si sono battezzati. Dio salva. Salvò quel giorno e continua a salvare. A volte salva tante persone, a volte poche persone, ma Dio salva tutte le persone che chiama. Se ricordate quando Paolo è andato a Corinto, all'inizio Dio ha salvato pochissime persone. Paolo ha avuto delle volte con grandi risultati, ha avuto dei risultati miseri altre volte, ma sempre Dio stava portando avanti il suo piano. Era il piano di Dio di fondare la Chiesa quel giorno e di iniziare a espandere la Chiesa in tutto il mondo, e così ha scelto di iniziare con potenza, salvando tante persone. Grazie a Dio che ha fatto entrare nella Chiesa tanti di noi. Non dovremo mai smettere di ringraziare Dio per la nostra salvezza, perché è un miracolo. La loro era un miracolo, la nostra è un miracolo. Abbiamo ancora da vedere come va avanti questo brano, e Dio volendo lo faremo nel prossimo sermone, ma vorrei solo ricordare quello che abbiamo visto in questi due versetti effettivamente. Questo brano ci insegna molto su come evangelizzare, e per me è stato un po' un martello, perché ci mostra che dipende dalla potenza di Dio e non dobbiamo noi avere timore degli uomini. No, ma dai, non sono pronti a sentire troppo, non sono pronti. Mostratemi quello dalla Bibbia. È la cosa terribile che io ci casco a credere quello. Ma non è nella Bibbia. Nella Bibbia troviamo il contrario. Troviamo il contrario. Abbiamo visto che quando Pietro predicava l'Evangelo, il suo non era una predicazione calma intellettuale per solo dare qualcosa a cui pensare, poi ne parleremo un'altra volta. Egli predicava con forza. Abbiamo visto che parlava in modo molto schietto dei loro peccati, nominando i loro peccati in modo chiaro. Qui vediamo che egli scongiurava e esortava loro con molte parole. E quanto è importante che noi esortiamo, scongiuriamo i nostri ascoltatori, le persone con cui parliamo. Hanno davanti a loro la condanna che manda al tormento eterno. Nell'Evangelo stiamo proclamando l'offerta di Dio di perdonare i loro peccati. È colui che predica l'Evangelo che capisce la serietà della situazione, non chi ascolta. Sei tu che capisci la serietà della loro condizione, loro non ne sanno. Ma non è che voleva sentire, ma tu sai che hanno bisogno di sentire questo. Loro non sanno. E se tu dovessi dire a qualcuno che sta per mangiare quel cibo nella mensa e sta lì e dice, sai, scusami un attimo, non voglio disturbare, ma quel cibo è tutto avvelenato, grazie. Dubito che ti crederebbe. Dubito che ti crederebbe parlando così. Se entri in un ufficio e dice, scusate, c'è una bomba che sta per esplodere. Buongiorno a tutti e dopo ci sono rinfreschi di là. Non credo che tutti scapperebbero fuori. Ma è uno scherzo. Perché chi parla di un pericolo grave non parla così. Giusto? È concepibile vedere qualcuno che viene dentro dove si scopre che c'è una bomba che sta per esplodere? Scusate, c'è una bomba lì. È possibile che uno parlerebbe così se capisce la gravità del pericolo? Non è possibile. Ma il nostro annuncio che stiamo proclamando è stra più grave. Allora, con quale fervore parliamo? Dobbiamo scongiurare la gente, ravvedetevi, credete in Cristo per essere riconciliato con Dio, per avere il perdono dei vostri tanti peccati. Ravvedetevi, siate battezzati, ma scusami, io sono battezzato come... Certo, proclamare il Vangelo sarà visto come esagerato da chi non crede. Ma noi stiamo parlando... pregando che Dio ci porterà quelle che Lui ha preparato e non sarà esagerato per loro. Sarà messaggio di luce, sarà messaggio di vita. Infatti, voglio leggervi un brano che è questo. Sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Perché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo, fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Per questi che periscono, un odore di morte a morte, ma per quelli che sono salvati, un odore di vita a vita. Noi siamo l'odore di Cristo. E per certi è un odore che porta alla morte, perché rifiutano. Per altri è un odore che porta alla vita. E dobbiamo predicare non solo il perdono, ma dobbiamo predicare che il Vangelo porta ad una vita di santità. Non puoi solo continuare a vivere come vivi finora. Quello fa parte di rinunciare al Vangelo. Non è un'offerta. Senti, se tu chiedi a Dio perdono e preghi questa preghiera, allora tu puoi essere figlio di Dio adesso, avere la vita eterna. Non mi costa niente, certo, una bella cosa. Cosa devo fare? Prego così con me, va bene, prego con te. Ma no, il Vangelo è tu sei peccatore sotto condanna. Dio offre di perdonarti e darti una nuova vita come un servo della giustizia. È pazzia per chi non è toccato dallo Spirito Santo, ma è vita per chi Dio tocca. Quindi dobbiamo parlare in modo chiaro del loro peccato. Dobbiamo presentare Gesù come il Cristo il Signore e dobbiamo scongiurare le persone a correre a Dio per la salvezza in Gesù Cristo. dobbiamo ricordare che la nostra responsabilità è quella di proclamare l'Evangelo. Sarà Dio a salvare. E non dobbiamo preoccuparci. Dio salva. Quel giorno ha scelto di salvare circa 3.000 persone. Altri momenti nella Bibbia non ha salvato nessuno o pochissimi. Non è un problema. Non è un problema. Ad Atene non vediamo grandi risultati. Ricordate quando Paolo predicò ad Atene? Hanno detto, vi ascolteremo un'altra volta. Non abbiamo visto nessuno ravvedersi di quello che si vede. Ma non è un problema. Infatti, nella Bibbia non c'è una lettera alla Chiesa ad Atene. Giusto? Non leggiamo di qualcosa lì. Non sappiamo di una grande opera lì. Però ha predicato il Vangelo. Grazie a Dio che qualcuno ha predicato l'Evangelo a noi. E grazie a Dio che Egli ha toccato i nostri cuori a vedere quello che hanno predicato come vero. E ci ha fatto vedere Gesù Cristo come chi può, e adesso ha fatto, ci ha procurato il perdono. Viviamo con una sola mente, quello di portare altri a sentire il Vangelo, pregando che Dio glorificherà l'Evangelo in altri come ha fatto in noi, aprendo i loro occhi. Questo è una vita che conta. Questo è l'adempimento del Padre nostro. Santificato sia il tuo nome, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Questo è vivere. Signore, dammi porti. Se mi vedono come pazza, esagerata, non mi importa. Io non importa come mi vedono me. Voglio quello che mi importa è come mi vedono Cristo. Quello che mi importa è come mi vedono Cristo. Chi parla così perderà amici. Perché sarà visto come esagerato. Quelli che non hanno creduto Pietro lo hanno visto come esagerato. Ma lui non stava lì per cercare l'approvazione degli uomini, stava lì per proclamare il perdono dei peccati. Facciamo anche noi la stessa cosa. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, tu che sei santo, tu che hai dichiarato che Gesù Cristo il Signore verrà sulla terra per punire, giudicare gli uomini, punire eternamente tutti coloro che non hanno i loro nomi scritti nel libro della vita. Hai usato misericordia nella nostra vita. Ci hai aperto gli occhi. Hai mandato qualcuno a predicare a noi. Ci hai fatto sentire l'Evangelo. Ci hai fatto capire che eravamo noi colpevoli. Ci hai fatto vedere Gesù come l'unico che poteva salvarci. E continui a operare in noi. E noi oggi abbiamo il privilegio e il mandato di proclamare l'Evangelo ad ogni creatura, di fare quello che Pietro ha fatto, di proclamare che c'è peccato e c'è giudizio, ma c'è anche perdono. E chiaramente questo messaggio sarà visto come pazzia per quelle che tu non tocchi, perché è pazzia per loro, perché non possono comprendere. E se loro pensano che il nostro messaggio se è un messaggio buono, intelligente, promette non stiamo predicando in modo chiaro. Oh Padre, quanto spesso ci siamo vergognati davanti agli uomini. Quanto spesso non volevamo essere visti come esagerati. Abbiamo voluto mantenere dei rapporti. Tu mi hai parlato in questi giorni di questo nella mia vita. Perdonami, perdonaci. Vogliamo essere luce, vogliamo essere l'odore di Cristo. Concedeci di proclamare ancora di più Cristo e nel tuo tempo, nel tuo modo, salva delle persone. Ti prego, ringraziandoti per la salvezza che ha raggiunto noi. Nel nome di Gesù Cristo.